nero su bianco. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. E se non potremo avere Alda Merini in diretta, beh, possiamo assicurarvi che vi saranno scrittrici, scrittori, saggisti, poeti, editori e lettori altrettanto coinvolgenti. La parola, la pluralità di pensiero, la passione, insomma la P al centro ed attorno un gioco di scambi, di ricerca, di storia, ma anche di fantasia ovviamente. Questo e molto altro sarà la nuova trasmissione Nero su Bianco, un luogo dove si scava dentro e attorno alle parole. Per capire anche in fondo i risvolti delle nostre vite, per creare idee nuove, perché no? Per creare pensieri nuovi. Una trasmissione che ha una pagina radiofonica, questa che state ascoltando, ed una pagina televisiva. Buonasera e benvenute e benvenuti da Maria Pia Belloni, che sfoglierà con voi testi e riflessioni. E buongiorno, buonasera, siamo lì sul crinale per la luce. Buonasera,
buonasera
a Rachele Bianchi Porro. Buonasera.
Buonasera Maria Pia, che bello essere qui con te.
Da domani questa trasmissione appunto ha le sue due facce, quella radiofonica e quella televisiva, e da domani iniziate voi.
Eh sì, iniziamo e che bello, io non vedo l'ora con questo nero su bianco. Poi diciamo, come dicevi giustamente tu, siamo sul crinale, ormai a quest'ora è già tardi, è già buio, è già notte, è già proprio tempo di prendere un libro in mano. Mi piace.
Voi ne prenderete parecchi di libri in mano, ma anche voi avrete degli ospiti, presenterete dei libri, ma analizzerete anche il mondo in cui viviamo, analizzerete testi, proporrete letture.
Proporremo letture e proporremo lettori, che è quello che vogliamo fare. Allora, noi andiamo in onda ogni domenica alle 18.30 sulla 1. In 25 minuti saremo veramente tra lettori. Questo è al centro dei nostri obiettivi, dei nostri pensieri, dei nostri desideri. Quindi ci sarà sempre un ospite in studio con me. Può essere uno scrittore, può essere un attore, qualcuno comunque affine al mondo dei libri, ma non verrà a parlarci della sua ultima fatica letteraria, verrà a parlarci della sua ultima passione, il colpo di fulmine che l'ha tenuto sveglio la notte. E qui, insomma, partiremo per una chiacchierata per capire anche chi sono questi personaggi attraverso le loro letture. Poi però avremo anche tanto altro. Ci saranno i miei consigli, ma anche i miei sconsigli, perché i libri non sono mai giusti per tutte le categorie a prescindere. Ci saranno libri grandi come mattoni, libri piccoli come tramezzini da sbocconcellare. Ci sarà anche il lato un po' più estetico, se vuoi, di questo mondo affascinante che è quello dell'editoria, perché c'è qualcosa di bello nel gesto di sfogliare le pagine, di tenere la carta in mano, di sentire il
fruscio. L'originalità, la creazione appure, e la creatività, quindi questo titolo anche, no? Nero su bianco, in fondo sembra così semplice, ma è il punto di partenza di tutto.
Ah sì, e da quel nero stampato sulla pagina bianca, poi l'idea è quella di assaporare tutte le sfumature invece del nostro mondo, dell'esistenza, è quella di divertirsi, perché i libri sono un grande divertimento per noi che amiamo la lettura, ma anche per chi semplicemente ama ascoltare una bella storia. E infatti anche lo studio del nostro studio televisivo giocherà molto su questo, sarà uno studio, quasi una magia, non dico di più, nero su bianco, ma al centro di quel nero e di quel bianco ci saranno tantissimi colori.
E non ce ne vogliono i maestri che ancora utilizzano il gesso sulla lavagna e che direbbero, ma come, è il bianco su nero? Ci sarà anche bianco su nero, ci sarà un po' di tutto in questa offerta radio televisiva. Rachele, non sei venuta a mani vuote?
No, assolutamente.
Non ce la potevi fare?
No. Oggi ho portato un libro che direi propedeutico un po' per la nostra chiacchierata, e ha un titolo un po' provocatorio, è di Enrico Terrinoni, l'ha pubblicato Bompiani, guarda un po'. Leggere libri
iniziamo
non
bene.
Serve.
Non ascoltate il titolo di questo tomo.
No, perché lo so che stupisce un po' questa frase, però bisogna fare un sillogismo, perché è vero, si può vivere benissimo senza leggere libri, però se leggere libri non serve, allora chi legge libri non serve. Però qui Capisci che iniziamo un po' a traslare
capitolo
il senso
di questo
verbo. Cioè, non se, con un guizzo grammaticale si legge per essere liberi, per immaginarsi vite diverse, per immaginarsi anche chi non siamo. Posso farti una piccola citazione dall'inizio di questo libro? Senti che bello. Noi leggiamo libri per non servire, e non servire significa capire altro per capire gli altri. Certo, anche per capire noi stessi, ma pure per non capirci, se questo vuol dire cogliere quello che di noi non sappiamo ancora, perché forse è situato al di fuori. E insomma, mi piace questo libro. Queste sono 7 brevi lezioni di letteratura, di Terrinoni. Oggi, insomma, possiamo anche prendercela con un po' di nostalgia. È bello ogni tanto tornare sui banchi, ma con un po', insomma, di gioco, di voglia di scoprire, con un po' di leggerezza. Nessuno ci interrogherà. E mi piace quest'idea della lettura un po' come altritudine, potremmo dire, del metterci nella testa di qualcun altro che è vissuto magari secoli fa, che ha pensato in un modo diverso dal nostro e nel quale però ci possiamo ancora oggi immedesimare per scoprire qualcosa che magari non conoscevamo di noi stessi, per immaginarci vite diverse. Grande avventura.
È una grande avventura perché le pagine che portiamo in noi non sempre le abbiamo tutte sfogliate. Altritudine, ma anche alteritudine, perché poi con i libri si viaggia, e non per forza con i libri sui viaggi, ma naturalmente perché ci portano in epoche storiche diverse, perché ci fanno approfondire contesti che magari non avevamo capito, quindi è proprio un'esplorazione, mi piace chiamarla così.
Una grande esplorazione, una grande avventura, un grande viaggio, hai detto bene.
Domani?
Domani alle 18:30 vi aspetto.
Tempo di un brano en français e poi ci raggiungerà la nostra prossima ospite, una poetessa ticinese che oggi vive a Ginevra.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Sono la donna frangivento, panzer di vetro, ovunque fessurata ma fiduciosa. Sono la donna carta da zucchero che si affloscia, ride e ringrazia.
Autrice di questi versi poetici è Elena Jurisevic, che per la casa editrice La Chiara Fonte ha pubblicato Salmi di secondo tipo e Le parole tornino fiato. Benvenuta a Nero su Bianco. È una scrittura, come anticipavo, immediata, un po' ungarettiana, mi viene da dire, a tratti. E, diciamo, la sua poesia non è acqua balsamica, se così posso dire, ma lei poi mi correggerà, direi piuttosto fuoco.
Sì, 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 penso che ha visto qualcosa di... che è qualcosa che è molto importante per me, ma penso che sia un legame dovuto, legato a, veramente all'infanzia. Perché è vero che da bambini in fondo si cataloga il mondo con delle parole che si imparano perché devono corrispondere a qualcosa, il suono corrisponde a una realtà, e questa è un'esperienza, che il bambino è felice, è fiducioso nella parola. E poi si può fare anche l'esperienza che ognuno di noi fa, ma può essere più o meno dolorosa, del fatto che in fondo la parola possa dire una cosa e quello che c'è attorno non corrisponda. Per esempio, si può benissimo immaginare qualcuno che si occupi del bambino, che ha la responsabilità su di lui, che dica ti voglio bene e negli atti non lo faccia. Può schiacciarlo, umiliarlo, ridurre la sua libertà, non lasciarlo sviluppare una sua identità. Il tradimento della parola, in fondo la parola contraddittoria che gli impedisce di vivere davvero. E questa esperienza del bambino per me è la base del lavoro sulla parola. Vale a dire, dover accettare che, per esempio, un adulto possa dire ti voglio bene, dover accettare anche che probabilmente sia la verità, la sua verità, e nello stesso tempo che l'adulto non possa permettere, per esempio, al bambino di vivere davvero la sua vita. E questo è questo divario che in fondo ho cercato di scavare nei testi, con materiale fondamentalmente autentico, nel senso preso da qualcosa di vero, mio o degli altri, perché in fondo quello che dico di me o delle persone vicine corrisponde al vissuto di tutti in un modo o nell'altro.
E questo, in fondo, questo bisogno di accertarsi nella sua ricerca e nella sua proposta poetica, accertarsi che in quel momento la parola fosse chiara, limpida, abbiamo detto non per forza dolce.
Ma rileggendoli è vero che leggo che sono, li riconosco come molto ellittici, anche ermetici, e questo mi spiace un po', perché avrei voluto che fossero più accessibili. Poi adesso, riflettendoci, mi dico forse ho dovuto anche proteggermi scrivendo in un modo ellittico, con una sintassi franta, anche se era franta la sintassi, perché la realtà che descrivevo era di rottura interiore, quindi c'era forse un legame. Però mi dico adesso che forse, se avessi potuto mettermi ancora un po' più a nudo, nel senso di essere più accessibile, sarei forse arrivata ancora più allo scopo, che in fondo era solo condividere.
Si scrive quando si soffre, si scrive più in profondità quando si soffre, poi bello scrivere anche quando si possono cogliere le gioie che la vita comunque ci offre. Però una turbolenza esistenziale può essere davvero l'avvio di un processo, su un bisogno di intelleggere qualcosa che ci dia leggerezza, qualcosa che ci porti altrove.
Sì, penso che fosse nel mio caso, ma in realtà, guardando attorno a me, in realtà nel caso della maggior parte delle persone c'è un bisogno di sopravvivenza, e per sopravvivere bisogna vivere, no, non solo per sopravvivere, per vivere davvero, perché in fondo è quello che vogliamo, non vogliamo solo sopravvivere in quanto esseri umani. Per vivere davvero dobbiamo poter accettare la realtà, quindi accettare che le cose siano in un modo e non un altro, ma anche accettare di dover rinunciare, per esempio, a certe relazioni, o rinunciare a chiedere qualcosa a una persona, malgrado il fatto che magari sia impossibile, quindi con tutto il problema del lutto di una persona viva. E questo lutto della persona viva, effettivamente per me è sempre passato dal fatto di vedere la realtà. Ricordo effettivamente Saint-Exupéry che diceva: non bisogna imparare a scrivere, ma a vedere. Dopo scrivere una semplice conseguenza. Ma in fondo per me scrivere la realtà è stato un modo, come la trasmissione, mettere nero su bianco, ma in questo senso anche confermarla, in mancanza di conferme esterne, perché penso che l'esperienza principale che ho fatto io era di un'estrema solitudine.
E quindi la poesia è testimone anche di un periodo esistenziale durante il quale non si è stati capiti.
Io sono stata sempre ascoltata tanto tempo, ma non effettivamente quello che dicevo non era confermato, nel senso che era distorto, slittato, il focus era messo altrove, un'affermazione diventava una domanda, insomma piccole tecniche in fondo di sviare in modo che in fondo quello che io dicevo non arrivava mai a segno. La narrazione fatta e non ascoltata, quindi...
Abbiamo un altro passaggio che la invito a leggere.
Tre cose più di tutto all'universo: esserci, essere vera, dire vero.
Ecco, con questa epigrafe che si apre infatti Salmi di secondo tipo, abbiamo detto di quanto sia stato necessario per lei e quanto anche in fondo abbia nutrito il suo bisogno di essere poetessa, lo scavare l'animo umano, sondare il mistero e affacciarsi anche all'aspetto più mistico dell'esistenza. In questi versi, come in altri della stessa raccolta, c'è un tu, c'è un Dio, ci sono entrambi, c'è la sensazione che dialoghino ma non si capiscano.
Sì, è vero che in questa epigrafe, che adesso oggi in fondo riscopro un po' con voi, è vero che c'era questo, beh, è un po' utopica, è un po' anche un po' dello stile siate realisti, chiedete l'impossibile, ma in fondo veramente in questo senso essere vera e dire vero, in fondo come se la parola fosse o il linguaggio la pietra di paragone dell'umanità che permettesse di mettere alla prova la nostra umanità. E qui ritorno sempre con questo discorso fra la parola che crea legame, la parola autentica, e una parola che è deformata, che quindi che non ci permette di fidarci di essa. E forse in questo testo, in tutta la plaquette, l'idea era di mettersi a nudo come in fondo unica prova che permetta di legarsi agli altri, di creare un legame. Ma è vero che mi sono resa conto effettivamente alla fine della plaquette c'era una preghiera che si riferisce un po' al titolo, perché era Salmi di secondo tipo, come se fossero salmi alieni. Piccolina, quando avevo 12 anni, la mia solitudine mi ha portato a pensare di essere simile al prete che era solo davanti all'assemblea dei credenti, ed ho pensato che insomma quello che dovevo fare è aspettare che la fede venisse, come ogni abilità ai bambini veniva, e ho aspettato che la fede venisse, e io mi sono detta io sarò prete, il mio ruolo, perché mi sembrava estremamente bello essere una sorta di legame tra gli esseri umani e Dio, però aspettando sempre questa fede in Gesù, credo che l'incarnazione mi creasse problema. E quindi ho scritto l'ultimo testo, è un testo che scrive, che dice così: da questo ghiaccio liberami, o Signore, perché non posso sola sopravvivere al gelo, saperlo e seguire vita, perché assassina il sacro, fra mortali la compassione. Proteggi, Signore, dal cocito, sotto la luna e il sole, gli esseri che amo umani. E qui mi sono resa conto che questa è una preghiera, e per me forse in fondo, se non credente, poco credente, una preghiera veramente era intendere dal fatto che arrivavo ai limiti di quello che umanamente potevo fare, vale a dire entrare in legame con persone con cui non riuscivo veramente ad avere un'intimità o a condividere davvero. E in fondo effettivamente la preghiera, arrivare ai limiti, sentirsi forse disperatamente soli e rivolgersi a qualcosa di al di là per chiedere, aiutare di uscire dal ghiaccio, quindi dalla parola fredda, dalla parola insensibile, con l'assenza di empatia.
Una laurea in teologia, una in letteratura. Elena Jurisevic, oggi lei insegna a Ginevra, professoressa Alice Calvin. Quando lei insegna, il senso di parola pura, di parola vera, come lo vive soprattutto?
In fondo forse la parola più autentica è vero la uso in francese, in quanto con quella parola in francese mi permette di entrare più in legame con i ragazzi, perché spesso quando parlo l'italiano non sono interamente capita, anche se potrebbero volendo, ma col francese mi ero disarmata di fronte a loro, perché mi dicevo ma io con il mio ruolo cosa posso dare a questi ragazzi? E poi ho cercato di essere concreta, mi sono detta ma io quello che posso dare è confermare quello che vivono, ascoltarli, confermare quello che vivono, rimettere parole, semmai riformulare su quello che vivono, in modo che l'adolescente possa essere in adeguazione con la realtà in cui in quel momento, e da quella ripartire. Probabilmente già semplicemente fare capire ai giovani che quello che vivono all'interno possono in fondo nominarlo con le parole, e che possono verificarlo se all'esterno corrisponde o no.
Quindi possiamo ancora aspirare ad una società dove il concetto di parola pura può circolare?
Ma io ci credo profondamente. Quando lo fanno loro, quando lo spiegano loro, con tutte le incertezze, con tutte le difficoltà, si rendono conto di quanto è importante di essere insieme, di fare insieme, di fare che quello che si dica corrisponda, per creare un legame vero e creare anche, per esempio, nelle relazioni intime più intimità.
La chiarezza, la purezza, la verità nelle parole. Le parole vanno custodite, vanno curate proprio perché mantengano il loro fine di trasmettere concetti molto chiari e definiti, anche quando sono molto crudi. Tutto questo lo possiamo trovare nelle sue poesie e sicuramente lo trovano i ragazzi. Elena Jurisevic, vogliamo congedarci ancora con una sua lettura, un brano dalle sue poesie?
Chiudi la porta, getta la chiave, scorda la stanza, radia la strada. Più
più non pensare al corpo che avvampa, più non toccare il sangue che fiotta, più non guardare quel potamo rosso. Spranga per sempre la porta blu, mai gira più la chiave rossa. Non invocare più il calamaro che arrosi il fondo dell'oceano. Trancia i tentacoli, scoppia la stretta. Se dalla camera t'ammali un canto.
Nero su bianco. Riesce a dare visibilità ai non visti, riesce a far parlare i non amati, riesce a dare voce a chi voce non ha mai avuto. Donatella Di Pietrantonio, benvenuta a Nero su Bianco.
Grazie dell'invito, buongiorno.
Com'è arrivata a questo grado di comprensione delle ferite invisibili?
Probabilmente attraverso le mie. Credo che in fondo sia l'unica maniera per poter comprendere, cioè prendere con sé le ferite anche non proprie. Per me il percorso di studio su me stessa delle ferite è iniziato nell'infanzia. Ho vissuto un'infanzia molto solitaria. E mi sentivo abbandonata da adulti che c'erano, gli adulti di riferimento c'erano, ma erano molto presi dal loro lavoro, e quindi fin da piccola ho avuto una sorta, per quanto confusa, di consapevolezza che portavo addosso scavate delle ferite, ma queste ferite in un certo senso attraverso la scrittura sono diventate feritoie, come le chiamava Aldo Carotenuto, ferite feritoie, quindi con la possibilità di guardare anche verso quelle degli altri.
Un addestramento, possiamo dire, ad una sensibilità abbastanza particolare, una scrittura che diventa anche cura in un certo senso, e la capacità di cogliere appunto le ferite degli altri. Le parole che lei utilizza nei suoi romanzi arrivano davvero, mi permetto di dire, come grandine dal cielo in piena estate. Non puoi evitarle, non puoi capirle subito, ma ti rapiscono, ti si appiccicano addosso. La ricerca delle sue parole, questo è un tema che mi interessa e che mi fa pensare alle sculture di Giacometti. Lei però scrive romanzi e bisogna scavare tanto per trovare la parola giusta, dare voce a una dimensione di non detto.
Sì, per me la ricerca delle parole è molto importante, lei ha colto benissimo. Da un punto di vista sintattico le mie pagine sono molto, molto semplici, ma ogni parola è ricercata, è pesata, è studiata. Eppure sono parole molto, molto semplici, sono anche parole di uso comune. Così come comuni sono i miei personaggi, ma sento molto questa responsabilità della parola, per cui da ognuna mi aspetto che sia esattamente quella giusta e nessun'altra. Non tollero, su questo non tollero approssimazioni. Può capitarmi la sera di essere stanca e di non trovare quella singola parola, ecco, a quel punto mi addormento e so che verso le 3 di notte la parola mi sveglierà trovata.
Ma è fantastica questa cosa, è un processo quasi scientifico, e d'altronde chi legge i suoi libri può percepire, lei ha detto una parola importantissima, non tollero la parola non perfetta, attinente naturalmente al suo desiderio di esprimere, come abbiamo detto, a volte l'inesprimibile, quindi la sua raffinatezza come quella di un orafo è quella proprio di andare a trovare il punto perfetto.
Almeno ci provo. Beh, e poi il bello della scrittura, della letteratura, è che questa ricerca sì, ha del metodo scientifico, ma è anche artistica, è anche creativa. E questo rende la scrittura un lavoro così particolare, un inferno meraviglioso anche, perché questa ricerca continua è anche estenuante, è anche tormentata, ma è nello stesso tempo necessaria. Quindi tutto questo fa del processo di scrittura appunto un meraviglioso inferno.
Un meraviglioso inferno sono anche le situazioni dove spesso si trovano le sue protagoniste, i suoi protagonisti, senza introdurre l'aspetto pietistico. Ci sono situazioni pesanti, drammatiche, ma il lettore si trova affascinato dalla profondità, non tanto dalla pietas, ma dal bisogno di capire.
Beh, la ringrazio moltissimo. Certo, il bisogno e il desiderio anche di capire mi appartiene personalmente e sono felice se riesco a trasmetterlo anche alle lettrici e ai lettori, così come mi è del tutto estraneo il pietismo o il sentimentalismo, da cui cerco sempre di rifuggire, per esempio anche nella presentazione della mia terra, che è così spesso presente nei romanzi e che è essa stessa un personaggio. Ecco, io non farò mai cartoline dall'Abruzzo, quindi è sempre una rappresentazione che resta lontana dal tono edificante, che vuole sempre essere nella giusta distanza.
È vero, non fa delle cartoline, fa dei pazzeschi affreschi alla Giotto, comunque, secondo me.
Grazie.
Donatella, dal suo primo romanzo Mia madre è un fiume al suo ultimo L'età fragile ci parla appunto di rapporti difficili, soprattutto tra madre e figlia, ci parla di malattie, di difficoltà di crescere e vivere nella mancanza d'amore e a volte anche di rispetto, lasciando però sempre aperta la porta del possibile perdono, del perdono per chi non ci ha amati, per chi magari ci ha umiliati, quindi la possibilità di un riscatto.
Sì, perché comunque chi non ci ha amati o ci ha addirittura umiliati è sicuramente figlio o figlia, nel caso delle madri, così presenti nei miei libri. Ecco, queste madri sono figlie di altri disamori, di altre umiliazioni, di altre trascuratezze. E quindi sono madri mancanti, ma sono anche madri sofferenti, che semplicemente non riescono a restituire ciò che non hanno ricevuto. E quindi è vero che sono mancanti, ma spesso sono non colpevoli.
E quindi un processo, credo, edificatorio, quello che si vive leggendo i suoi libri è proprio quello di lasciare un margine di speranza, soprattutto nel suo primo, dove c'è di mezzo anche la malattia, una malattia che poi non permette quasi più di codificare.
Esattamente così, c'è sempre una comprensione dell'umano. E questa comprensione può passare attraverso la rabbia per le ferite appunto che vengono inferte, ma anche, come lei ha detto, attraverso il perdono e anche per la speranza, perché essere orfani come tanti miei personaggi, no? C'è per esempio l'Arminuta che a un certo punto dice: sono orfana di due madri viventi, e questa è una condizione terribile, perché comunque queste madri sono in vita, ma non si sono date, sono state morte nella capacità di dare affetto. Eppure questa non è una sentenza di condanna per sempre, a vita, per chi non ha ricevuto questo amore primario. C'è sempre la possibilità che qualcun altro, incontrato per strada, magari casualmente, possa prendere su di sé questo incarico di provare a restituire l'amore mancato. Una missione impossibile, non sarà mai come quell'amore che era così necessario, ma sarà comunque una forma di amore.
A prova e riprova, beh, d'altronde la sua protagonista in quello che poi segue, ovvero Borgo Sud, trova una sorta di possibilità salvifica, sempre pensando alle ferite del non amore. Insomma, nei suoi romanzi c'è una finestra che ci dice che i traumi si possono superare, i traumi possono a un certo momento venire a galla ed essere placati, naturalmente cancellati mai, ma possono essere trasformati.
Ecco, questa è una parola che mi piace moltissimo, la trasformazione. Qualunque sia il nostro dolore, il nostro trauma, il colpo che ci ha atterrati, se noi restiamo capaci di guardarlo, di metterci di fronte a ciò che anche di terribile ci è accaduto, ci resta questa possibilità di conoscenza, e dalla conoscenza il passo successivo, ulteriore, della trasformazione, mai cancellato, perché il tentativo di cancellare, rimuovere, negare ci porterebbe un danno ulteriore, ma la possibilità di esplorare, di percorrere in tutta la sua lunghezza questa ferita e trasformarla lentamente in cicatrice.
Quanta chiarezza e quanta luce in questo suo messaggio. Donatella Di Pietrantonio, un'altra scrittrice capace come lei nel trovare le parole dell'insondabile, dell'indicibile, è una scrittrice di origine ungherese naturalizzatasi svizzera. Agota Christoph, qualcosa vi lega o sbaglio?
Non si sbaglia affatto. Amatissima per me Agota Christoph, lei mi emoziona citandola, perché per me è stata una scoperta dell'età adulta. L'ho letta con grande passione, è stata per me anche trasformativa nella scrittura, perché mi ha insegnato due cose importanti. Uno, puoi scrivere quello che vuoi, puoi arrivare nelle zone meno rassicuranti dell'umano e scriverle. E due, scrivere senza orpelli, senza superfluo, senza abbellimenti, andare dritta nel profondo, perché la sottrazione, questo ho capito da Agota Christoph, la sottrazione porta alla profondità, e per me è stato un messaggio bellissimo. Poi più tardi negli anni ho letto aspetto anche della sua vita e sono rimasta veramente commossa anche di come questa sua lingua così netta, così prosciugata, riassa e fosse non solo e non tanto il risultato di una ricerca stilistica, ma anche il risultato di una difficoltà,
Esatto.
di scrivere in una lingua, il francese, che non era la sua lingua madre.
Un rapporto anche qua molto conflittuale che però ha sortito, come dire, delle produzioni, dei libri davvero fantastici. Donatella Di Pietrantonio, ricordiamo, medico, dentista pediatrica, scrittrice e vincitrice del Premio Strega 2024 con L'età fragile, già vincitrice del Primo Campiello con L'Arminuta, ha divenuto anche un film, Premio Napoli, Premio Alessio, premiata anche con il libro Borgo Sud. I suoi libri sono tutti stati premiati, mi viene da dire. E allora le chiedo, il suo prossimo romanzo, soprattutto per lettrici e lettori che come me ormai siamo diventati dipendenti dai suoi romanzi, ci dica che sta scrivendo qualcosa.
Sto scrivendo qualcosa, ma sono in una fase veramente iniziale, però ci sono dentro e ce la metterò tutta per consegnare alle mie lettrici e ai miei lettori ancora un libro.
A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto, chi affronta da solo la propria battaglia con una spada di latta ed un elmo di carta e si alza ogni giorno sapendo che il mondo forse è troppo difficile ma gli corre incontro.
Eroi della resistenza al pensiero unico sono donne, uomini che si battono per una società onesta. Eroi sono scrittori, poeti, alcuni cantanti anche, che narrano della forza degli esseri umani, che narrano di ferite, di guarigioni, che curano le parole, come la poetessa Elena Jurisevic o Donatella Di Pietrantonio, ospiti di questa prima puntata di Nero su Bianco. Ma eroi sono anche lettrici, lettori incalliti che alle pagine dei libri chiedono un appassionante viaggio letterario, storico ed umano. Chiudiamo quindi lasciando voce a tutti voi che amate leggere e che con un semplice WhatsApp, un vocale, ci suggerite un libro da leggere. Per chi fosse interessato può scrivere un'email a mariapiabelloni@rsi.ch, verrete contattati. Ad inaugurare questa rubrica lettrici e lettori incalliti, Aaron Guidotti, giornalista e autore di racconti.
La mia ultima lettura è stata la saga di Blackwater, una serie letteraria horror gotica scritta da Michael McDowell. Siamo a Perdido, Alabama, una cittadina attraversata dal fiume Perdido, appunto. Dal 1919 al 1958 seguiamo le vicende della famiglia Caschi, fortunati proprietari di una segheria portata avanti da James e dal nipote Oscar. Ma a muovere i fili della storia sono le donne. Su tutti, la matriarca, Mary Love, una sorta di ape regina il cui unico talento è quello di essere molto ricca, facendo lavorare gli altri, e di usare soldi e ricatto emotivo a suo piacimento per ottenere tutto quello che vuole. Se sei felice, è perché l'ho scelto Mary Love, diranno lungo la storia. Per farvi capire il personaggio, ad un certo punto preferirebbe vedere il figlio in bancarotta piuttosto che prestargli dei soldi ed uscire da un investimento sbagliato. Figlio che, ricordiamo, comunque lavora per lei. Il motivo? Lo sfregio imperdonabile che Oscar ha fatto alla madre, sposare Elinor e vivere da soli in una casa intestata a loro. Casa però ovviamente pagata e arredata da Mary Love. L'indipendenza tra i Caschi non è contemplata. Elinor, dicevamo, apparsa dal nulla durante la piena del fiume Perdido, moglie di Oscar, è l'anti-Mary Love e porta nella storia l'aspetto horror e misterioso, ma di questo non voglio fare spoiler. Regala la propria primogenita Miriam a Mary Love, così, per essere lasciata in pace e liberarsi dal suo giogo. Perché sì, in questa saga i bambini, personaggi interessantissimi e tutt'altro che marginali, sono merce di scambio, a volte per il loro bene, a volte per quello degli adulti, ma per nessuno sembra essere tanto un problema. Per apprezzare questi sei libri, quindi, bisogna essere disposti a non farsi troppe domande sull'etica dei personaggi e sulle loro scelte, o perlomeno sospendere un attimo il giudizio. La cosa bella è che non sono mai banali. Le dinamiche familiari poi si intrecciano all'ambiente circostante. Il misterioso fiume Perdido reclama costantemente i suoi morti. Per alcuni direte finalmente e non vi mancheranno di sicuro. Altri sono vittime sacrificali per un disegno più grande, forse più grande della famiglia Keski. Mi raccomando, non fatevi scoraggiare dal fatto che siano sei volumi. La storia scorre veloce e dopo il primo, la piena, non vedrete l'ora del successivo.
Buoni libri e buona vita a tutti da Maria Pebelloni. Ci ritroviamo sabato prossimo alle 17. Grazie a Renato Amadò per la parte tecnica. Nero su bianco.